Salve a tutti, anche oggi Dario Chioli ci onora della sua presenza. Ciao Dario.
Ciao Emilio,
Bene.
allora cominciamo questa trasmissione che hai voluto intitolare Relazioni pericolose, esoterismo e politica.
Sì, mi è venuta così.
No,
Vabbè, tu mi hai dato un input, insomma, un incipit.
certo. Si può prendere il discorso da tanti punti di vista, no? Certamente una gran componente anche espressa da questo titolo. Diciamo che è costante il rapporto tra i due aspetti, no? Anche se da un certo punto di vista uno pensa che l'esoterismo è, come potrebbe essere interpretato, una questione di evoluzione interiore e la politica dovrebbe entrarci poco.
Infatti.
In realtà però gli uomini sono fatti come sono fatti e poi comunque la dimensione religiosa ha anche un aspetto sociale, quindi riguarda anche la strutturazione della società e l'esoterismo ha sicuramente a vedere anche con questo. Per dirti, leggevo adesso un vecchio libro di Carlo Cozzoli, una biografia di Davide, una biografia romanzata di Davide,
Davide, chi
no? Lui a un
Davide?
certo Davide, Davide della Bibbia, no? Davide, il
Ah,
padre di Salomone.
quello di Davide e
Allora,
Golia.
esatto, quello lì. E lui rappresenta un episodio abbastanza noto, insomma, che legge la Bibbia, che in due occasioni Davide è perseguitato da Saul, no? Saul era un messia, come anche Davide era un messia, cioè erano unti dai profeti, da Samuele.
Sì.
Allora, l'unzione cosa significa? Significa che quello re rappresenta il popolo davanti a Dio e dà, diciamo, la sua azione, l'azione di quel popolo, un significato sacro, divino, no? Solo che poi Saul commette degli errori e si dice che lo spirito di Dio si ritira da lui e lo lascia praticamente in preda a una specie di follia. Allora, in due occasioni almeno, Davide si trova, che viene perseguitato da Saul, perché mentre Saul è comunque in carica, in realtà lui non lo sa, ma Davide è stato unto come sovrano, messia, a sua volta di nuovo da Samuele. Quindi è un po' come dire il suo successore da vivo, ecco. E quindi Saul sa, si accorge che qualcuno ancora lo perseguita, vuole ucciderlo. In due occasioni Davide si trova a poter uccidere Saul, non lo fa, gli lascia le prove che non l'ha fatto e cerca di ricostruire il rapporto. Ma perché non l'ha fatto? Non l'ha fatto perché si guarda bene, non ha nessuna intenzione di uccidere qualcuno che comunque è stato unto dal Signore, no? Quindi c'è una dimensione di grandissimo rispetto e timore, proprio timore sacrale, no? Anche se lo spirito di Dio si è ritirato da Saul, però lui è pur sempre uno che è stato unto come Messia, cioè come Messia vuol dire l'unto, no? Al di là del significato che ha assunto poi. E quindi per dire che anche nella gestione del potere politico, già fin nella Bibbia appare chiaro che c'è una dimensione che va presa con molta cautela perché è collegata ad un sentimento di benedizione o di maledizione, insomma. Cioè, se si infrangono certi vincoli, si rischia decisamente di incorrere nella maledizione divina, nell'autodistruzione. Quindi diciamo che l'idea dell'esoterismo in politica potrebbe legittimamente legarsi a cose di questo tipo. Oppure, per fare un altro esempio, se noi leggiamo la Bhagavad Gita, c'è il famosissimo caso in cui Arjuna, il guerriero, insomma, di fronte all'esercito nemico che è composto in gran parte di suoi parenti,
Sì,
trema e non vuole
infatti.
combattere. Krishna gli risponde, tu devi combattere perché questo è il tuo dharma, questo è il tuo dovere. Queste persone, quelle che saranno, sono destinate a morire, saranno morte comunque, tu non devi preoccuparti di questo, tu devi eseguire il tuo dharma. Quindi c'è qualche cosa che va al di là, diciamo, della compassione umana corrente e consiste nell'eseguire il proprio dovere, il proprio destino.
Quindi cosa vuol dire che anche quelli che sono in politica, non, come dire, come se dovessero fare il lavoro sporco in un certo senso?
No, allora questo è l'ideale. In realtà nei governi moderni tutta questa dimensione sacrale è totalmente perduta, semmai. Io penso che si sia incarnata qualche rara volta, insomma, no? Qualche rara volta si è incarnata, per esempio, non so, qualcosa del genere può essere successo quando è nato l'Islam, no? O in certe azioni di Carlo Magni, magari, anche se è molto discutibile, perché insomma. Bisogna vedere, no, per dire che rimane comunque nel ricordo della gente, in un certo senso nell'inconscio, no? Questa idea del potere sacro, che poi viene spesso corrotto. Per esempio, un riflesso totalmente corrotto di questo è Hitler. Hitler ha coinvolto a livello proprio profondo, no? La nazione tedesca, usando questa sensazione di
sacro,
assoluto, di sacro in certo senso,
sì.
E però l'ha condotta all'autodistruzione, soprattutto all'autodistruzione morale, perché credo che i tedeschi non sentivano ancora il poi di adesso dal caos che hanno creato, soprattutto in se stessi, no? Quindi voglio dirti, questo è, diciamo, il panorama di base. Poi come conseguenza o concomitanza di queste visioni più generali c'è il fatto constatabile che molte volte gli esoteristi, allora gli esoteristi chi sono? Parliamo, allora, che sono i santi come, o gli illuminati, questo piano sparisce completamente, a meno che questi per qualche causa non abbiano appunto un ruolo tipo di governo, ma un po' particolare. Altrimenti generalmente si rischiano, insomma, no, di intervenire in politica, di intervenire nelle guerre, eccetera. Però molti di quelli che si autodefiniscono esoteristi in realtà sono affascinati da questioni cosmologiche, dei cicli, e poi cercano informazioni, eccetera. Per cui scaturisce quasi come appartengono ad associazioni come quelle massoniche, marxiste,
sì.
E lì tutte queste associazioni sono infiltrate di spie. Ora è dimostrato in maniera assoluta che gran parte dei cosiddetti maestri moderni, insomma, erano comunque, ebbero rapporti con i servizi di informazione. Per fare degli esempi, Gurdjieff lo dice esplicitamente che per un certo periodo è stato insieme ai patrioti greci, no? Quindi fu collegato un po' con l'attività, poi provenendo dall'Armenia, per sopravvivere lì a pochi orizzonti. Crowley lo dice, lo confessa, non si capisce bene, ma lavorò per i nazisti, per gli inglesi, nessuno l'ha mai messo in galera, quindi si immagina che fosse più millantato credito che altro, comunque.
Chi è quest'ultimo? Come si chiama?
Aleister Crowley, questo mago nero, quello che era grande bestia, quello che ha ispirato un sacco di rocker,
ma hai fatto venire in mente Rasputin?
Beh no, Rasputin non è che fosse... Beh, Rasputin aveva rapporti con le spie, perché a un certo punto quasi governava, no? Quindi gli arrivavano chiaramente le informazioni, ma lo aveva in un via più diretta, perché comunque per un certo periodo collaborò con i ministri e per un ruolo nel governo della Russia, insomma. No, io pensavo proprio agli esoteristi, per esempio Ron Hubbard, quello che ha fondato Scientology, era anche lui, lavorò per i servizi di informazione, no? La Blavatsky, come la società teosofica, anche se magari non aderirono direttamente a qualche cosa del genere, però sicuramente in Asia centrale, in India, non si sarebbero potuti muovere senza l'accordo e quindi la reciproca informazione con il governo inglese. I Roerich, quelli che, non so, la moglie Elena fondò l'Agna Yoga, il figlio fu un grande tibetologo, poi Nicolai Roerich fu un grande scrittore, pittore, no? In epoca stalinista si andavano su e giù dagli Stati Uniti alla Russia, cosa che se non eri immanicato con i servizi di informazione è un cavolo che potevi fare, no?
Beh certo, infatti. Sì, quindi lo scenario è quasi preoccupante, voglio dire.
È preoccupante, ma anche ad alti livelli, per esempio in Francia, durante l'epoca di Vichy, eccetera, fu gente che fu coinvolta, per esempio Marc Riviere, no? Collaborò con i nazisti per predare, insomma, raccogliere tutti i materiali massonici e anche, insomma, con danni magari alle persone, difficile stabilire. Ci furono tanti di queste persone, e i corrispondenti di Crowley in Germania erano decisamente nazisti, la riosofia, che è una derivazione un po' della teosofia, ma in salsa nazista, esisteva in Germania anche dove, no? Riviste che poi parevano, come dire, la rivista New Age, proprio quella da cui prende il nome l'epoca, che era una rivista interessantissima, pubblicata da Alfred Richard Orage.
Sì, io ho avuto la fortuna di averne tra le mani qualche copia, lo sai?
No, dico, questa rivista, se uno percorre gli indici che ci sono online, si accorge, se li analizza un po', che scrivevano lì sopra un sacco di gente un po' alternativa, no? Naturisti,
certo,
eccetera. Molti di questi confluivano nell'abismo. Cioè, i legami, ma anche, ma molti buona fede, non è che il nazismo all'inizio non è, cioè divenne terminazionista in maniera evidente dal 43, insomma, no? Anche se si poteva intuire pure prima. Però, insomma, voglio dire che i rapporti sono molto più complessi di chi uno crede. Cosa è che è complicato particolarmente? Che dice sempre in gioco l'ego. Allora, la gente che vuole imporsi, che vuole raccogliere informazioni per poi utilizzarle ai fini di potere, eccetera, quasi inevitabilmente si incontra con un'offerta. La domanda c'è anche l'offerta. Allora, togliti dalla testa di andare in una qualunque associazione segreta, anche se solo per modo di dire, e di non essere, insomma, in qualche modo monitorato dalla Bigot o da un ente di informazione, no? Ora, chi ti monitora, chi sa le tue predilezioni, sa per esempio anche, non so, i tuoi difetti, i tuoi vizi, inclusive tu. Quindi se tu hai un sacco di difetti di vizi, anche qualcuno magari un po' illegale, probabilmente ti può sempre ricattare.
Sì,
oppure
sì.
Più, in maniera più soft, può proporti delle cose, può cooptarti in certe iniziative purché tu non ne faccia altro, eccetera. Il meccanismo della cooptazione in questi gruppi c'è costantemente, non so, tu non mi parli contro, io ti permetto di scrivere, no? Roba del genere. Questo rende molto complicata la gestione e la valutazione di questi ambienti, perché quasi mai chi scrive o parla è libero del tutto, nel senso che lui magari pensa di essere libero, però se vai a indagare scoprirai che magari di qualcosa o contro qualcuno non può parlare, perché, no? Perché se no rovinerebbe delle opportunità. Quindi questo è un altro aspetto. Il terzo aspetto è il perché uno crede diventare terrorista oppure no. E lì sì, c'è un altro aspetto storico, diciamo. In Italia, ma anche altrove, c'è questa cosa che a un certo punto si è fatto di tutto per distruggere, insomma, l'influenza della religione cattolica. Questo cosa ha determinato? Ha determinato generazioni, pensiamo ai 68, ma anche dopo, insomma, che tra le poche certezze che avevano c'era quella che dovevano trascurare, proprio prendersela con i preti, eccetera. Dato che a un certo punto, passati i 20 anni, magari gli slogan non bastano più, a un certo punto si incrociano col problema della propria mortalità, no? Allora, cosa è successo? Tu quando hai magari per 20-30 anni incultato una religione, difficilmente puoi tornare e tu puoi passi. Quindi è successo che si sono sviluppate un sacco di adesioni diverse, per cui, non so, molti rinnovati, molti ex di destra sono confluiti, che ne so, nel sufismo, nell'induismo. molti ex di sinistra sono confluiti nel buddismo, a seconda delle predilezioni personali, basandosi anche su cose abbastanza singolari, no? Per esempio, durante il nazismo e anche dopo ci furono figure veramente strane, no? Una era Savitri Devi, una greca che si convertì all'induismo e che sostenne semplicemente una cosa che a noi sembra aberrante, ma lei la sostenne, ovvero sia che Hitler era un avatar di Vishnu. Cos'è? Ma c'è tuttora della gente, non è solo lei, c'è anche Miguel Serrano, che è stato morto, fino a quando è morto è stato uno dei capi del nazismo cileno, e non è morto.
Sì, ma io sentii anche un'altra storia riguardo che Hitler avesse incarnato, proprio così diceva l'articolo,
esatto,
il dio distruttore di una religione del nord, però, del nord Europa,
esatto,
non di Vishnu.
Lui nel 2009, no? Lui anche lui scrisse un libro, Hitler, l'ultimo avatar. Cioè, addirittura erano convinti, sosteneva che Hitler non fosse morto attualmente a Berlino, ma si fosse nascosto in Antartide, dove ci sarebbe una base. Praticamente, Miguel Serrano, che io conoscevo tanti anni fa per aver letto un suo bellissimo libro intitolato Il cerchio ermetico, che parlava di S. di Jung, che scrive veramente bene. Comunque, era uno scrittore di grande capacità letteraria, ma completamente matto, insomma, dal punto di vista dell'interpretazione dei fattori storici. Sono questi che hanno scambiato la storia per la fantasy, insomma, però con conseguenze etiche piuttosto gradevoli, no? E perché, insomma, metterti a sostenere che Hitler è l'avatar, come Savitri Devi, sono due personaggi simili da questo punto di vista. Allora, dicevo, gli ex di destra, e parlo di ex nazisti, no, magari,
sì,
hanno trovato sfondo di queste figure, campato da traino, su altri come Hermann Birth, che studiava appunto la religione del nord, eccetera, che magari non sono stati condannati a Norimberg, no, come Rosenberg, però quindi erano citabili con più facilità. Se tu voglia vedere i cataloghi, non so, delle edizioni di Har o del Veltro, eccetera, trovi questi personaggi, oltre a Julius Evola, eccetera. Trovi, mi ricordo Har o il Veltro, non mi ricordo più, come aveva pubblicato quello su Savitri Devi, eccetera. Mentre le opere di Serrano, non so, ne ha pubblicato qualcuno, credo, abbastanza di recente. Ma allora, capisci, qual era il problema per gli ex estremisti di destra e di sinistra, era che per approfondire un po' il discorso, non riuscendo alla rivoluzione politica, perché non riuscivo, questi sono andati in depressione, perché non avevano nessuna importanza, hanno visto i loro capi magari che si integravano in mano nella politica comune, no? In Germania c'era, cioè, Comblendi, che è diventato del tutto istituzionale, eccetera. E quindi hanno cercato delle vie per creare qualcosa di nuovo. Per esempio, adesso gli estremisti di destra, tanti che rifanno a Dugin. Dugin, che ha scritto delle robe lunghissime, che anche, penso, se uno riesce a leggere, anche affascinanti, ma insomma, a cui sostanza è molto discutibile, insomma, no? Sono questi che hanno degli schemi generali che dovrebbero funzionare per tutti. Quindi si sono sviluppati dei meccanismi di autotutela per cui, da posizioni che sono diventate sempre più insostenibili, perché oltretutto i ragazzi adesso, se non gli dite che viene addetto al comunismo, non capisco neanche cosa vuol dire, insomma, no?
Infatti, questo è un dramma.
Hanno dovuto riciclarsi, hanno creato tutta una serie di meccanismi che assomigliano a quelli della fantasy, in realtà.
Sì,
per
sì.
Cui hanno creato delle pseudo-tradizioni, un po' come la storia della tradizione matriarcale, o della stregoneria, insomma, che sono tutte cose create come sono presentate oggi, sono state create a tavolino, hanno delle basi storiche relative, insomma, ma le basi storiche non hanno assolutamente quella sistematizzazione che è subentrata poi, no? Quindi hanno creato tutta una serie di collegamenti, hanno cercato delle figure che potessero fare da tramite, alcune totalmente folli, altre meno, e hanno riversato questa letteratura, magari spesso di serie B, di serie C, di serie Z, insomma, talvolta, perché hanno pubblicato anche delle cose veramente assurde, mescolandola all'altra. Per cui c'è il grande problema quando uno entra nel mondo, diciamo, tra virgolette, esoterico, perché lì l'esoterico e lo religioso poi è difficile distinguere, no? Per esempio, per me in senso vero e proprio è impossibile distinguerlo, ma dal mio punto di vista esoterico e religioso con tutto ciò non c'entra niente, no? Tranne il caso appunto che uno abbia veramente un ruolo profetico o un fondatore di religione, insomma una persona che veramente abbia un ruolo particolare, ma altrimenti non c'entra. Se invece usiamo il termine esoterico come qualcosa di un po' più di basso livello, vediamo che tante adesioni al sufismo, al buddismo, alla massoneria, eccetera, seguono linee di questo genere, cioè sono compensazioni di vizi privati e pubblici,
no, sì.
Ma soprattutto compensazioni di carenze. Cioè chi ha lottato tutto il tempo spacciandosi per evoliano non ce la fa a diventare cattolico, no?
No.
Quindi deve cercare possibilmente memore di Mussolini, padre spada dell'Islam, lui diventerà magari un sufi, no? Dove ti trovi disgraziatamente, non tutti, ma nel sufismo un certo numero di persone di assolutamente di estrema destra.
Estrema destra, certo. E sto fatto del buddismo invece che ci trovi persone di, non dico estrema sinistra, voglio dire, ma di quella sinistra, chiamiamola democratica, insomma, anche questo è vero, li ho conosciuti personalmente.
Lo so, ma perché lì sono più libertari, no? Cioè, in realtà il buddismo è una tradizione che presa come andrebbe presa è severa quanto tutte le altre. Però sì. Non hanno la figura di Dio, perlomeno. Non è neanche vero questo, perché se tu vai a vedere, cioè, è vero che non esiste il Dio personale così nel mondo nostro, ma a parte che non è sempre del tutto vero, perché ci sono, non so, tradizioni buddiste che venerano specificamente il Buddha tale, il Bodhisattva tale, quindi hanno comunque il culto devozionale, cioè intera emozione, non so. Le poesie di Saichi, che del buddismo Shin, sono assolutamente di questo tipo, no? Quindi il Buddha della compassione viene venerato a tutti gli effetti come noi veneriamo Gesù Cristo o gli Hindu venerano Cristo. Però presi, dato che qua si conosce soprattutto o il buddismo Theravada, cioè quello che è stato tradotto in italiano ancora negli anni 10-20 da De Lorenzo, c'è cioè il canone buddista Pali, oppure il buddismo tibetano, che è anche veicolato dalla passione per la teosofia, eccetera, che in realtà i teosofi del buddismo tibetano non sapevano niente, però avevano il mito del Tibet, no? Allora, questi due aspetti permettono almeno in una fase iniziale di fare del tutto meno del termine Dio, no? Per cui se uno tutta la vita ha sostenuto modelli materialisti, no? Cosa che non è proprio della destra, è più proprio della sinistra, no? Di una certa sinistra.
Certo.
Quindi riesce a integrarsi, a reinterpretare, diciamo, in maniera psicologica, no? Certe cose, quindi presentarle in una maniera non devozionale, cioè, poi diventano bigotti come gli altri. Che io ho conosciuto di buddista di un bigottismo veramente insopportabile, addirittura peggiore dei cattolici.
Peggiore, mi è piaciuto questo, peggiore dei cattolici. Senti Dario, andiamo in chiusura, però prima faccio un brevissimo riepilogo per gli ascoltatori, giusto così per dare il sunto di questa vastità di argomento che ci hai aperto tra le religioni e la politica. Allora, l'esoterismo con la politica c'entra su tre questioni principali, come ce l'hai spiegato. Uno, per quanto riguarda lo spionaggio, quindi molti esoterici in realtà erano delle spie. Due, per quanto...
Diciamo, questo è un po' laterale, diciamo che l'esoterista usa lo spionaggio, c'è un uso reciproco.
Ah, ecco.
Il sistema di informazione usa l'esoterista, che a sua volta usa il sistema di informazione magari per farsi agevolare tante cose, eccetera. Quindi c'è un interesse reciproco. Sì.
Poi il secondo punto è che nello settorismo molti politici o coloro che, diciamo, detengono cariche pubbliche possono, come dire, aumentare il loro ego, ecco, possono manifestare ancora maggiormente il loro potere poi alla fine.
E sì, questo vale soprattutto per chi aderisce a culti, per esempio alla massoneria.
Ecco.
Questo sì, perché è più istituzionale quello. Altrimenti parlavo di politici che non tanto che abbiano ruoli, ma che attivisti politici, no? Attivisti così, gente estremisti spesso, no?
Sì, sì.
Il politico proprio di carriera che diventa qualcosa più che altro diventa, a parte il fratello di Craxi che era diventato anche guace di Osho.
Il fratello di chi?
Di Craxi. Era, adesso non mi ricordo più se era Antonio, non so più, ma comunque so che era uno dei principali discepoli di Osho, no, poi
Rajesh.
Altrimenti sono massoni, ecco,
sì,
massoni,
sì. O,
perché credono così di avere più portata. La massoneria, che è una realtà assolutamente variegata, in genere non fa diventare ricco chi non lo è, però può agevolare i rapporti, chiaramente.
Certo,
anche
certo.
Delle zone, delle lotte, eccetera, gli incontri. Diciamo che una loggia di ricchi.
Sì.
Vabbè.
Poi ci sono tutte quelle realtà parallele, insomma, che non le menzioniamo neanche. Associazione, sottoassociazione.
No, poi ci sono anche logge che fanno dei lavori sensati, insediamo, ma per te non è una questione delinquenziale, però
no.
In molti casi diventa più nell'illusione di chi si iscrive che non nella concretezza dei fatti, diventa un tentativo di fare carriera, no? Poi
ecco.
Questi grandi maestri massonici a volte li intervistano, sono una cosa orripilante, hanno un narcisismo che esorbita da qualunque
tollerabile. E qua ritorniamo sull'ego. Sì. E poi il terzo punto che hai esternato è questo, io lo chiamo scivolone, di questi politici, mi permetto, che diciamo hanno tentato inutilmente una carriera politica e quindi poi, visto che molte porte si sono chiuse, scivolano in correnti religiose tipo il buddismo o tipo il sufismo, come detto prima, dipende se vengono da destra, da sinistra, e quelli di centro dove scivolano? Sotto, sotto le vesti di qualche cardinale, forse.
Ma vabbè, qualcuno può aver finito con una liberazione, ma il fatto è che questi scivoloni, come li chiami te, che a volte sono anche evoluzioni culturali logiche, insomma, accadono soprattutto a quelli che hanno condotto delle vere e proprie crociate, no? Che si sono opposti, no? Quindi più agli estremisti, diciamo. Gli estremisti risaputamente sono poco spesso di centro, sono più di sinistra e di destra, o presunte tali. Quindi diciamo che a un certo punto tutta questa forza rivoluzionaria si è aperta, non c'è più il contesto storico che te lo permette, e questi si trovano un po' tagliati fuori e devono riciclarsi. Per riciclarsi cercano i metà pensée che possono, no? Quindi da destra vanno, non so, Julius Evola, a sinistra o che non, che so, a sinistra avranno altri,
sì,
altri riferimenti, Osho,
perché poi
poi
in queste, diciamo, associazioni pseudo-esoteriche occupano posti di leadership alla fine, almeno io questo ho notato.
Sì, perché probabile, sono non indagato precisamente, ma che chi è abituato, diciamo, a organizzare,
ecco,
poi porti questo talento organizzativo anche in questi gruppi. Questo
infatti
è il caso peggiore, perché vuol dire che quel gruppo lì è andato definitivamente a puttane, insomma.
Bene, allora io quello. Dario, io penso che dobbiamo ritornare su questo argomento, perché non abbiamo parlato poi della politica italiana e delle relazioni con l'esoterismo, diciamo, di quella attuale. Magari se ne possiamo parlare in un altro intervento. Che dici?
Sì, anche se in realtà è poca cosa.
Oh, che peccato!
Che altro, a parte le cose tipo la P2, o certi legami con la mafia, la camorra, no? Che in fondo hanno una struttura massonica.
Ah,
Quindi, diciamo, sì, se ne può parlare, certamente c'è di che parlare, perché allora, c'è tutta la mitologia dello svolgimento, di queste cose qua, c'è tutta roba di natura massonica. Però attualmente mi sa che è più una questione illusoria che altro. Ad ogni modo, quindi... è vero che c'è il rapporto.
Quindi,
e soprattutto nell'illusione della testa. Sì. Quello che conta sono i soldi, sono gli interessi delle grosse corporate, eccetera. Poi come vedi a noi adesso la politica culturale, se vogliamo chiamarla così, è quella del transgender, l'LGBT, tutta roba che ci arriva di peso dall'America, quindi ormai siamo forse addirittura al di là del problema esoterico, siamo proprio al livello del tradimento senile della società, quindi sarebbe da sperare che cada questo tipo di società nel tuo vento in alta, ma come? È difficile pensarlo.
Bene, navighiamo in alto mare allora. E Dario, penso che la possiamo chiudere qua, almeno per ora, su questa, diciamo, corrente esoterica politica. E io
vedi una cosa, il termine esoterico, come vedi, si confonde in questi casi col termine religioso.
Ecco,
che
sì.
È molto difficile distinguerle. A volte lo sono, perché poi abbiamo dimenticato che Dio è quelli che si danno, non so, l'esoterismo per fini magici, proprio sperando di influenzarsi davvero da un punto di vista magico. Ce ne fanno di meno, ma ci sono tuttavia, esattamente, più gente che fa ricorso agli stregoni per agevolare le proprie carriere o pensare di fare, comunque diciamo, questi sono un po' fenomeni da paracconti. Segniamolo qua, dai,
bene.
Andiamo per domani.
Ok, grazie Dario, ti saluto a nome di tutti gli ascoltatori e alla prossima, ciao.
Grazie, ciao.